Oh, a proposito, io sono Cantagallo, un menestrello. Vale a dire un cantautore dei tempi antichi. E sono qui per raccontarvi la storia com'è.
Allora, che ale menestrelle. Se vi bussa, non aprite e non rispondete. Fate silenzio,
Robin Hood e Little John va per la foresta ed ognun con l'altro ride e scherza come vuole.
Ma tu ricordati che quelli lì sono quelli che ci sbattono fuori di casa, hai capito?
Son felici del successo delle loro gesta, urca urca di rulero oggi splende il sole.
Ma sei scemo? Cosa c'è scritto sulla porta?
Non pensavano ai rischi che correvano nel gettarsi in acqua per trovare ristoro, e che un subdolo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi erano lì decisi a farli fuori.
Perché li hai fatti entrare? Perché non hai chiamato il comitato? C'è scritto sulla porta.
Devono salvarsi, alla fine ci riescono. Urca urca di rulero oggi splende il sole. Urca urca di rulero oggi splende il sole.
Non aprite quella porta. In questo refrain dell'horror risuona una indicazione di prudenza minima da assumere nei confronti di eventuali malintenzionati che bussano per toglierti quel poco che ti sei preso. Sembra ormai che inquirenti e sbirraglia varia, col consueto codazzo di sicofanti della stampa, abbiano proprio perso il senso del ridicolo se intendono utilizzare un'intercettazione telefonica di chi dà buoni consigli e magari anche il cattivo esempio come stampella probatoria in un'ipotesi di associativo finalizzato all'occupazione di case che ha colpito 9 compagni a Milano. Ma a ben vedere, un po' di vergogna trapela nei modi, nelle facce e nelle parole di chi tenta di illustrare i contorni dell'operazione.
Qui si muove un gruppo, il Comitato di Liberazione, così si chiama, non voglio sbagliare il nome, Comitato Abitanti Giambellino e Torenteggio, un sedicente comitato, composto da complessivamente una cinquantina di persone aderenti e simpatizzanti, i quali, in totale dispregio, questo ci tengo a sottolinearlo, a quelle che sono le graduatorie per le assegnazioni di questi alloggi, cioè quindi queste persone occupano abusivamente questi appartamenti, scardinano gli ingressi, scardinano tutto ciò che impedisce l'ingresso, gli danno una mezza ristrutturata e poi li assegnano loro, di loro iniziativa, a chi credono.
Dalle impacciate parole del procuratore di turno veniamo a sapere che esiste un sedicente comitato di liberazione, cioè lapsus alquanto significativo, comitato abitanti Giambellino Laurenteggio, impegnato nell'apertura violenta delle case, dove la violenza, ci par di capire, è sostanzialmente contro le cose. E già ciò ci suona alquanto bizzarro dal punto di vista semantico, in quanto la violenza in genere si esercita ai danni di corpi senzienti. E ben inteso, non si tratta qui di riproporre la stucchevole distinzione tra violenza e non violenza, tra atti contro le cose e contro le persone, tra quicquere e straquacquere, poiché in fin dei conti si tratta solo di adottare i mezzi necessari alla situazione, agli scopi, agli intenti. La questione qui è di mera terapia del linguaggio. Un'azione fatta non tanto con pentole e lenzuola, come fantasiosamente riportato dal Corriere, ma, immaginiamo, con l'uso di un flessibile o di un piede di porco, tutt'al più può dirsi dirompente.
A parte il fatto che un comitato, ovvero un andare insieme di più individui, di norma si autodefinisce in quanto tale, e quindi è per definizione sé dicente, e non già eterodetto, da tale dimesso bofonchiare trapela, da un lato, la consapevole pochezza delle carte in mano agli inquirenti e, dall'altro, la delicatezza della cosa in oggetto, ovvero una questione attinente al bisogno primario dell'abitare. Nelle carte dell'ordinanza di custodia cautelare si arriva addirittura a riconoscere che la supposta associazione a delinquere sia a scopo di giustizia sociale.
Lo La cosa particolare è che si fa riferimento allo scopo di questa associazione, che leggo testualmente, era una propagandata giustizia sociale a tutela del diritto della casa, volta a creare una soluzione all'emergenza abitativa parallela e contrapposta a quella offerta dalle istituzioni. Quindi si contesta un reato associativo il cui fine è quello di una giustizia sociale.
Viene alla memoria l'idea di economia morale con cui un noto storico del proletariato definisce la sua capacità di imporre, anche con la violenza senz'altro, i limiti del consentito, dell'accettabile, dell'ignominia. Insomma, l'idea che la giustizia sociale, lungi dal coincidere con il vigore della legge, si dispiega nel complesso intreccio di pratiche materiali con cui i proletari si sono da sempre ben arrangiati.
Questa cosa qua che noi sostituiamo Ahler o lo Stato è una bugia per un semplice fatto, perché Ahler e Stato qua non esistono. Qua Ahler e Stato esistono in un'unica forma, che è la forma della polizia, la forma degli sgombri. Noi qua non è che facciamo questo mestiere qua, non è un lavoro. Noi qua ci occupiamo di solidarietà fatta dal basso orizzontalmente, non c'è una struttura piramidale, una gerarchia. È una cosa fatta dal basso orizzontalmente da tutte quante le persone che hanno voglia di mettersi insieme per essere meno deboli. Questa è la sostanza della cosa.
Eccoci qua, il piatto di porco, dai.
Tu, è questo? Che te ne pare? Non passi, casa dove c'è casa.
Andrai dentro.
Dai,
ah sì, proprio casa dolce casa. E pure di volta su, tutti i comfort. Hanno fatto una festa.
Puzza di piscio. Andiamo, io lascio il gas, togliete le assi dalle finestre.
Ai ho, ai ho. Ma che sei, il nano che si incula Biancaneve? Tutto bene?
A meraviglia! Questa era tutta roba nostra di diritto, finché quella non ce la toglie. Ci riprendiamo il nostro! Il lavoretto è fatto. Buone.
Io ho portato fuori tutte le assi delle finestre.
Al telegiornale non l'hanno detto.
Ah, questa non l'hanno staccata. Questa è un'altra cosa che ci hanno portato via.
E voi sapete spiegarmi perché qualcuno ci deve guadagnare tutte le volte che si bolle il latte? O tutte le volte che un ragazzino beve un bicchiere d'acqua o un pensionato si scalda con la stufa a gas?
Oh cazzo, Larry, è possibile che ogni volta che apri bocca sembra di stare a tribuna politica?
Grazie per il complimento, però voi non imparate mai niente.
A noi non ce ne frega un cazzo.
E non capite qual è il problema? Tutti i giorni c'è gente che gli tagliano la luce, che gli tagliano il gas, che gli
tagliano il pisello.
E c'è, voi non vi volete rendere conto? Siete proprio lumpen proletariato. Esattamente, lumpen proletariato. Arrivano in mente voi quando hanno inventato questa espressione. Coach, non ti scordare i miei attrezzi, capito?
Te li porto domani. Ciao e grazie.
Andiamo, cazzo, qui si fa notte, su.
Domus Libera, così la creatività repressiva ha battezzato questa mirabile operazione, il che tradisce la fretta di vestire i panni dei liberatori per rovesciare le parti e mettersi finalmente dalla parte dei giusti. Casa libera, dicono, e i cantafavoli di regime si associano, spandendo per il reame la credenza secondo cui le poche assegnazioni di case popolari sarebbero dovute alla piaga degli occupanti abusivi. Ma il re è nudo e solo i servi e imbecilli fanno finta di non saperlo.
Di case popolari libere a Milano ce n'è a bizzeffe. Secondo le ultime stime ufficiali sono circa 10.000. Peccato che siano murate o sigillate con tristi lamiere. Case non certo dimenticate da amministratori distratti, quasi fosse un problema di semplice malagestione come vorrebbero farci credere. Piuttosto, un po' come i fornai occultavano il pane nei forni attendendo che il prezzo salisse, le case popolari sono vuote, secondo l'ABC dell'economia di mercato, per contribuire all'ascesa degli affitti, poiché meno sono gli affitti agevolati, più sono le persone preda del mercato immobiliare privato.
Quello delle case popolari è un'istituzione in decadimento, in via d'archiviazione, e nelle politiche neoliberiste che ridisegnano la città, pilotare questo progressivo disfacimento è un affare incredibilmente più lucroso che non quello di amministrare palazzi vecchi dalla manutenzione continua per famiglie a scarso reddito. La politica immobiliare di una città non è una disputa astratta, ma una contesa viva che trasforma i quartieri, gli abitanti, strappa, ricuce e ridisegna il tessuto sociale. In questa contesa, anche lo scemo del villaggio sa da che parte sta lo sceriffo di Nottingham, dalla parte dei ricchi e di sedicenti re che, dandosi l'aria di grandi benefattori, si spartiscono pezzi di città e decidono, loro sì, per davvero, a chi dare e a chi togliere.
Nonostante questa inchiesta sia un'inchiesta che, se non sbaglio, parte dal 2015, per cui i primi fatti raccolti sono quelli, per cui probabilmente la genesi di quell'inchiesta va trovata, va cercata in quegli anni lì, no, nel periodo dopo l'Expo, comunque è abbastanza, secondo me, indicativo il fatto che gli arresti siano venuti solo oggi. Siano venuti oggi colpendo in maniera molto pesante una realtà che era molto attiva, insomma, nell'ambito di lotta per la casa. Passano comunque tutte quegli sgomberi che la questura e insomma l'amministrazione cittadina con le sue aziende partecipate regionali come sono Aler e MM sta praticamente facendo di fatto tutte le settimane, almeno due volte a settimana, in tutti i vari quartieri. Per cui se a questo aggiungiamo, inutile dirlo, l'inasprimento della pena che Salvini ha voluto nel suo decreto sicurezza che poi appunto è passato alla Camera, per cui è già diventato legge del reato di occupazione, insomma il quadro è abbastanza completo, per cui si ha un vero e proprio attacco un po' a una parte di popolazione che è appunto indigente, no? Poi d'altra parte, secondo me, oltre a colpire i famosi esclusi, oltre a creare, così facendo, delle fette di marginalità sempre più ampie, si va anche a colpire una, penso, dei campi in cui proprio storicamente, no, in Italia quantomeno ci sono degli esempi vari, variegati, anche qui condivisibili o meno, di esperienze di lotta e di solidarietà.
Sai, c'era un grande quarterback negli anni 70, lo conoscevo bene. Come giocatore era tosto, caparbio, un gran figlio di puttana. Ogni yard che ha guadagnato l'ha conquistata lottando. Lui non aveva le doti naturali che hai tu, però vinceva ugualmente, era forte. Poi è invecchiato e si è ritirato. Ad ogni modo, un giorno l'ho incontrato, ci siamo fatti una birra, abbiamo chiacchierato. E sai che cosa mi ha detto? Mi ha detto che quando ci ripensa, sai che cosa gli manca?
Cosa?
Gli mancano tutti i suoi ragazzi al momento del lato. Quegli 11 giocatori, ognuno dei quali vedeva le cose alla stessa maniera e che poi attaccavano insieme.
E che dire invece della questione del racket? Ricercando il significato originario del termine, pare che esso, provenendo dalla lingua inglese, indichi il chiasso, il frastuono, cosa di cui non ci sarebbe troppo da vergognarsi in un'epoca in cui l'unica possibilità di esprimersi sembra confinata alla sterile isteria del social networking.
A qualcuno verrà poi in mente come l'espressione società dei racket fu utilizzata a suo tempo per definire la fisionomia della società del capitale, così come prese forma dovendo fronteggiare, dagli Stati Uniti alla Germania nazista, il ciclo di lotte proletarie dei primi decenni del XX secolo. Insomma, il grande capitale con lo stile di Al Capone. Ma ciò non basta, passati quasi 100 anni. È necessario ora allestire una metafisica dei costumi, una polizia dell'anima, il monopolio del discorso legittimo. E anche a ciò serve la modalità specifica con cui vengono allestite le mega inchieste e le brillanti operazioni in cui si contestano reati associativi per stabilire a priori la credibilità dell'accusa.
Se per qualcuno nella psicanalisi non c'è di vero che le sue esagerazioni, di simili dispositivi accusatori si direbbe quasi il contrario. Carabinieri e polizia assemblano, a uso degli opportuni magistrati, mezze frasi intercettate e qualche fatto di pubblico dominio, come il fatto che le occupazioni o si organizzano da soli, in pochi o in molti, oppure non si fanno, in un raccogliticcio e tortuoso sproloquio di esagerazioni, cioè di falsità prontamente dato in pasto alla canea dei giornalisti, che non mancano mai di mettervi anche del proprio. Il risultato transitorio non è solo la privazione della libertà di qualche compagno e compagna, è la chiusura squadrista, cioè fatta da squadre dell'Aler accompagnate da squadroni di gendarmi, di luoghi in cui si esercita la solidarietà sociale, ma anche, e forse soprattutto, un vero e proprio racket morale finalizzato alla calunnia sistematica.
Dire e disdire in tutto ciò non fa alcuna differenza. Non passano che poche ore tra la rivelazione giornalistica del fatto che il comitato aveva fini di lucro e la versione del magistrato che sostiene esattamente il contrario.
Nessuno ci ha guadagnato, a differenza di altri casi che non ci riguardano, che riguardano anche centri, diciamo, anarchico-insurrezionalisti, dove ci sono stati anche dei movimenti di denaro. Tutto ciò non risulta, nessuno ci ha fatto i soldi, però sono persone che si sono sostituite allo Stato con violenza, assegnando questi appartamenti a chi hanno deciso loro. Con quale scopo? Dice, ma perché lo fanno se non guadagnano nulla? Cioè, uno scopo importante, uno scopo non dico preoccupante, però degno di attenzione: creare consenso.
In quella specie di relazione che viene fatta ogni anno dai servizi segreti, no? Che viene resa pubblica, adesso mi sfugge il nome, quasi ogni anno si sottolinea costantemente appunto questo famoso pericolo, no? Di, sì, appunto, di riuscire a convogliare, ecco, lo dicono proprio così, no? La rabbia di una parte della popolazione marginata, spesso migrante, che è in difficoltà nelle metropoli, attraverso questa cosa che loro definiscono appunto strumentale, no?
Nel prisma linguistico del becero discorso sicuritario, che trasforma la solidarietà in associazione a delinquere, l'organizzazione dal basso, il racket delle case e il mutuo appoggio in capi di imputazione, sembra proprio inconcepibile che degli individui non ricerchino un utile nel proprio agire individuale e collettivo. Ma qui, a dispetto di quanto sostenuto nelle fantasmagoriche rivelazioni giornalistiche e dall'immancabile Salvini, puntuale come la cagata del mattino, manca un utile sostanziato in vil denaro. E ci si potrebbe chiedere, un passon, chi veramente si arricchisce sui bisogni dei poveri? In ogni modo, in mancanza dell'utile monetario, è necessario ipotizzare la ricerca del consenso nella prospettiva dell'insorgenza e della sottrazione dalle funzioni legittime dello Stato. Evidentemente, nel lessico imbarazzato dei manutentori dell'ordine costituito, l'incontro, gli intrecci di esperienze, bisogni e desideri, insomma, le svariate forme di complicità devono essere bandite. Che poi da tale trama impersonale possa scaturire qualcosa di veramente preoccupante per lor signori è una questione che pertiene alla storia e agli eventi in cui si produce.
Vivante.